darei la parola a Loredana Carfagna della Regione Marche, del coordinamento Regione Marche, ma anche coordinamento delle attività produttive delle regioni.
Buonasera a tutti e grazie a Silvia Paparo che mi ha invitato in questo incontro. E volevo dire due parole, appunto mi hai presentato come rappresentante del coordinamento attività produttive e infatti le regioni hanno individuato come conferenza delle regioni una loro rappresentanza in seno a questo tavolo che nasce dall'accordo del 10 di maggio dell'anno scorso, e però la commissione attività produttive, quindi la commissione che in seno alla conferenza riunisce gli assessori e le attività produttive delle regioni, ha voluto fortemente la presenza di un rappresentante delle attività produttive proprio a connotare questo interesse, questa attenzione che la Commissione ha sempre avuto per questi temi. Abbiamo infatti seguito tutti i provvedimenti, anche provvedimenti di carattere generale che coglievano aspetti relativi alla semplificazione, e li abbiamo sempre esaminati con attenzione proprio perché la Commissione si rende conto che le politiche di sviluppo di attrattività dei territori e le politiche di competitività hanno come tassello fondamentale sicuramente la semplificazione del contesto di riferimento, e questo oggi è ancor più vero che in passato perché le ristrettezze di bilancio, le politiche che ci sono state fatte finora hanno limitato fortemente la possibilità di incidere con interventi di sostegno alle imprese sotto forma appunto di tributi o di altre politiche più impattanti sul piano del bilancio. Quindi la semplificazione è un punto forte delle politiche di sviluppo. All'interno della Commissione è nato proprio un gruppo di lavoro, prima con l'introduzione di Comunica che impattava sulle procedure delle imprese artigiane, quindi ha richiesto la necessità di un gruppo tecnico dedicato a questi temi della semplificazione, e che poi ha implementato notevolmente la sua attività quando è venuta fuori la riforma dello sportello unico, perché lì lo sportello unico, come abbiamo visto e come diciamo chi ha un minimo di conoscenza del settore si rende conto, è stata la leva per tutta una serie di innovazioni della pubblica amministrazione in questa logica di soggetto intermediario tra imprese e pubblica amministrazione. Ha interpretato più delle altre amministrazioni l'esigenza delle imprese, e quindi noi ci siamo un po' appassionati a questo tema come regioni, come attività produttive, e abbiamo costituito questo gruppo che sta seguendo prettamente queste tematiche. Abbiamo sempre, quando le semplificazioni impattano su settori specifici, abbiamo ritenuto importante il coinvolgimento dei tecnici di settore proprio per evitare questi disallineamenti di cui parlava la dottoressa Paparo, che ovviamente li riscontriamo nei procedimenti spiccioli ma anche nell'atteggiamento generale nei confronti delle riforme, insomma. E quindi questo a livello appunto di coordinamento. Poi noi abbiamo messo in piedi anche un'attività di monitoraggio delle semplificazioni che venivano fatte a livello regionale, e abbiamo potuto verificare che quasi in coincidenza, ecco, con la riforma dello sportello sono nati tutta una serie di tavoli interni alle regioni che svolgevano questo ruolo di coordinamento di tutti gli attori, sempre nell'intento di coinvolgere e fare sinergia con le amministrazioni locali, con gli stakeholder, quindi con le associazioni di categoria, i professionisti che appunto riescono a seguire pari passo con noi le innovazioni, a metterle in pratica insieme con noi, a dargli una certa rilevanza. Poi le regioni hanno anche assunto delle iniziative anche in termini finanziari e rilevanti, perché hanno dato dei servizi infrastrutturali necessari alla riforma del SUAP per l'informatizzazione comunque delle pubbliche amministrazioni, anche di tutti i procedimenti, dall'edilizia, è stato d'impulso. Alcuni hanno creato dei portali dedicati al SUAP, al SUE, insomma a quello che serve, altri hanno comunque messo a disposizione una serie di servizi, quelli più complicati per le amministrazioni, piccole amministrazioni, come la conservazione digitale dei documenti a norma, oppure i sistemi di pagamento, cose che magari singole amministrazioni non riescono a fare. Le regioni hanno assunto questo ruolo di coordinamento sul territorio. E quindi noi abbiamo potuto sperimentare che questa, questa concertazione sul territorio dà dei risultati, e quindi anche a livello statale abbiamo cercato di interloquire in tutti i tavoli, appunto, in cui era possibile instaurare un dialogo e convergere nelle politiche e poi nell'attuazione. E devo dire che, appunto, questa collaborazione, come diceva la dottoressa Paparo, a livello di Presidenza del Consiglio, di Dipartimento della Funzione Pubblica e anche di Ministero dello Sviluppo Economico, è abbastanza attiva, proficua, mentre non riusciamo a coinvolgere adeguatamente le amministrazioni dello Stato competenti per settore, che invece io ribadisco, come abbiamo detto tante volte ai tavoli, che è una cosa assolutamente determinante, perché altrimenti ci troviamo proprio uno scollamento. Noi a livello regionale stiamo cercando di farlo il più possibile con i settori competenti, come noi nel tavolo, per esempio, di cui parlava la dottoressa, dove abbiamo affrontato le tematiche dell'edilizia. Le regioni che erano presenti al tavolo, che erano 5, hanno per lo più sempre coinvolto i settori regionali di riferimento, però l'interlocuzione con i ministeri io ritengo che sia essenziale. Essenziale perché noi abbiamo visto che la conflittualità a livello costituzionale, che ci siamo ritrovati frequentemente sul piano delle attività produttive, perché impattando anche in ragione del, diciamo, della riforma del titolo quinto, che comunque alcuni problemi, è noto a tutti, ce li ha lasciati, ci troviamo che se sulle attività produttive in ragione della concorrenza lo Stato interviene spesso nelle materie di competenza regionale delle attività produttive, e da lì poi si genera un conflitto costituzionale frequente, anche per altre materie, per esempio nella materia del governo del territorio, ugualmente cominciano a essere conflitti costituzionali quando le regioni provano a mettere in atto politiche di semplificazione. Quindi io ritengo che prevenire anche il conflitto costituzionale sia essenziale, e questi tavoli possano svolgere anche questa funzione, perché ci portano a ragionare almeno nello stesso modo, quindi anche con le amministrazioni di settore. E per quanto riguarda il rapporto con gli stakeholder, volevo ribadire e rafforzare il concetto dell'importanza di questa consultazione, e volevo anche dire che forse potranno assumere anche un ruolo un pochino più forte nelle politiche di semplificazione, con appunto la recente entrata in vigore a regime, da qui a breve, delle agenzie per le imprese, perché fino adesso sembrava qualcosa rimasto sulla carta. Invece noi come Marche siamo stati, insieme con il Veneto, la prima regione che ha visto l'accreditamento sul proprio territorio delle agenzie delle imprese. Per adesso abbiamo già accreditata quella di Confcommercio, e poi avremo anche Confartigianato, per il quale ci siamo espressi, anche CNA, e stanno arrivando anche richieste di professionisti. Quindi il mondo di supporto alle associazioni si pone in un atteggiamento possiamo dire di concorrenza positiva, ma anche di stimolo e anche di attivazione di sinergie, diciamo, con il sistema, per meccanismi positivi di miglioramento. E per quanto riguarda i lavori del tavolo, io direi che il metodo che hai proposto mi sembra condivisibile, ed è poi si pone in linea con quello che abbiamo fatto finora, e anche in linea con quelle che gli studi, diciamo, di per esempio quello del Doing Business, le indicazioni che ci dà, e che sono appunto quelle che le politiche di semplificazione non si possono fare a pelle, diciamo così, come prima sensazione, ma richiedono a monte un'analisi approfondita dell'esigenza di miglioramento, e quindi per individuare esattamente quelli che sono i punti critici. Quindi l'esperienza della MOA, io sono anche al comitato paritetico per la MOA, sempre rappresentanza della commissione attività produttive, e anche questa cosa di anticipare sempre le riforme da un'analisi, e penso che sia positiva, e appunto in linea con e dà delle indicazioni abbastanza scientifiche. Anche il Doing Business dice questo, dice che bisogna fare lo stesso atteggiamento, tra virgolette, scientifico, metodologico, lì e anche poi nel monitoraggio delle semplificazioni introdotte, cioè una volta individuata quella misura, verificare quanto questa ha impattato. È chiaro che le misurazioni lasciano sempre un po' il tempo che trovano, nel senso che chiaramente ci sono una serie di variabili non misurabili che possono incidere nella percezione della semplificazione, oppure altre variabili magari introdotte successivamente che vanificano quelle che sono state introdotte. Per cercare l'altra cosa molto importante, che io direi va sempre ricordata, non cambiare rotta. Cioè, una volta introdotta una innovazione, una riforma, quanto più possibile non bisogna, a meno che non sia proprio un buco nell'acqua, non bisogna cambiare rotta, perché le amministrazioni si stanno tarando in quella direzione, quindi si trovano disorientate le amministrazioni e anche le imprese, i professionisti, perché tutto il lavoro fatto, diciamo, quindi io penso che questo sia molto importante. Per esempio sullo sportello unico c'è stato un atteggiamento altalenante, invece io ritengo, e anche sempre riferendomi a questo rapporto del Doing Business, che quest'anno lo ritrovo abbastanza interessante per gli spunti che riguardano il nostro tavolo, e penso che anche lì è detto che lo sportello ha migliorato notevolmente, per esempio, la nostra performance riguardo all'avvio d'attività, invece sul permesso di costruire, come vedevamo lì, ancora i miglioramenti non si vedono. Le riforme introdotte sono appena all'inizio, quindi probabilmente ancora non sono applicate. Esatto, però c'è anche da dire che secondo me c'è ancora molto da fare nel settore dell'edilizia. La modulistica è sicuramente una cosa molto importante, risultato dalla MOA, ma è anche percepito da tutti, qualsiasi professionista che senti è la prima cosa che ti dice che non si può ragionare con tante amministrazioni che hanno diversi modi di fare, quindi sicuramente quello è il terreno importante, però io penso che mettere mano al 380, al testo unico dell'edilizia, così come al 152 sull'ambiente e al codice dei beni culturali, sia la priorità del tavolo. Quindi io penso che dobbiamo, per quanto riguarda le aree che abbiamo individuato nell'accordo, bisognerà lavorare a questi settori. Si potrebbe, io penso, provare anche a cercare qualche esperienza di altri paesi. Ho visto che la Danimarca è posizionata molto bene, ha un quarto dei tempi e dei costi dell'Italia, quindi potremmo magari fare dei raffronti con le prassi e le normative in essere in questi paesi, settore per settore, esatto. E per procedere un pochino velocemente, per quanto riguarda l'ambiente, lo stesso, mettere mano alla normativa, e lì devo dire che si potrebbe lavorare anche sull'esperienza che noi abbiamo avuto come Regione Marche sulla legge sulla via, che abbiamo avuto recentemente la sentenza costituzionale che ci ha dato torto e che ci ha introdotto su alcune cose. Sulle semplificazioni no, devo dire che i timori che avevamo per fortuna erano infondati, perché la Corte Costituzionale ci ha dato ragione sulle semplificazioni introdotte. Per quanto riguarda, noi avevamo invece individuato delle soglie diverse per lo screening, cioè per la procedura di valutazione della sottoponibilità a via, che è una procedura molto complessa in Italia, e c'è stata questa cosa c'è stata dichiarata incostituzionale in questa parte la nostra legge regionale, ma io direi che di trarre uno spunto da questa esperienza, perché in due parole cosa è successo? L'Italia ha una procedura di infrazione perché con il 152 non ha recepito esattamente la direttiva comunitaria, e quindi dovremmo fare la procedura di screening per tutti i progetti dell'allegato della direttiva, che secondo com'è configurata lo screening oggi in Italia è una procedura incredibile per le imprese, blocca qualsiasi cosa. Siccome la direttiva comunitaria dice che lo screening va fatto caso per caso, si potrebbe ragionare a una semplificazione della nostra procedura di screening, quella italiana, quella prevista dal 152 dalle leggi regionali, perché in Europa questa cosa si fa con molta maggiore velocità. Quindi io dico che sul terreno dell'ambiente si potrebbero affrontare questi due temi, vedere le normative procedimentali del 152 che potrebbero essere sfoltite, adeguate con l'AUA, eccetera, e per lo screening di via, la procedura di sottoposizione a via, si potrebbe fare un ragionamento per semplificare la procedura. Altre due questioni e poi chiudo perché vedo che siamo un po' fuori con i tempi. Avevamo sempre nell'agenda dello scorso anno, diciamo condivisa a giugno, i due temi della banca dati dei procedimenti e della ricognizione dei regimi per la valutazione della conformità alla direttiva e alle norme di liberalizzazione. Io direi di riprendere in questo secondo anno, che io mi auspico prosegua, perché l'accordo era riferito alla fine, diciamo, 2012 come prime attività. Immagino che diciamo, ha l'ambizione di diventare una sede permanente di confronto su queste politiche, visto che a mio avviso sta lavorando bene. I due temi, dicevo, tornando a questo che erano rimasti in piedi, era la banca dati dei procedimenti, sulla quale volevo dire che all'interno del coordinamento attività produttive, perché come attività produttiva abbiamo chiesto, anche le associazioni di categoria ce l'avevano sollecitato, di fare un censimento di tutti i procedimenti delle pubbliche amministrazioni, che mi pare dal 94 non è stato fatto più un complessivo di tutte le amministrazioni. Quindi con questa banca dati dovremo mettere in un unico contenitore tutti i procedimenti delle amministrazioni e consentire di verificare se ci sono sovrapposizioni di competenze, se c'è una tempistica coerente, mettere a confronto le prassi in essere nei diversi territori ai fini della verifica delle migliori performance, perché sicuramente questo è molto positivo nel migliorare ciascuno le prime. Quindi questa banca dati secondo noi anche deve essere rimessa in cantiere. Abbiamo elaborato all'interno del nostro coordinamento attività produttive una scheda per il censimento dei procedimenti che tiene conto di abbiamo preso tutte le normative di settore che confluiscono in questo obiettivo della banca dati e abbiamo costruito questa scheda. Appena sarà pronta la vorremmo mettere a disposizione del tavolo per ripartire con questo lavoro di costruzione della banca dati e contemporaneamente direi che bisognerebbe ragionare alla governance, perché ovviamente la banca dati deve essere attendibile, aggiornata, riconosciuta da tutte le amministrazioni, perché deve essere il punto di riferimento per le politiche anche di semplificazione, di coordinamento dei controlli, eccetera. Un'ultima cosa è quella dei regimi. Per quanto riguarda il censimento nei regimi, noi abbiamo fatto un lavoro di ricognizione per tutte le attività economiche, soprattutto quelle che ci passano attraverso lo sportello unico, ma anche altre, sul regime abilitante per l'inizio dell'attività. Potremmo anche questo metterlo a disposizione del tavolo. Io penso che questo tema diventa molto più importante oggi, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la 8, quella che ha proprio dichiarato la legittimità dell'utilizzo del parametro del grado di liberalizzazione dell'ordinamento come parametro di virtuosità dell'ente ai fini dei trasferimenti erariali, proprio mettendo in evidenza questa stretta correlazione tra le politiche di liberalizzazione e lo sviluppo, che quindi diciamo il miglioramento della finanza pubblica attraverso il sistema tributario, eccetera. Quindi io direi di riprendere tutti questi temi, che secondo me sono fondamentali, riprendere ovviamente sempre con le modalità di confronto, con le associazioni di categoria, eccetera, e implementare un po' questo discorso del coinvolgimento dei tecnici, del coinvolgimento dell'analisi di quello che c'è a livello europeo. Io penso che è questo quello che possiamo diciamo mettere in cantiere nel prossimo anno d'attività, se è questo il tema, se ho colto il tema della giornata. È chiaro che quello che riusciamo a fare in questo tavolo è un piccolo contributo, perché le riforme si fanno molte dal dettaglio, ma chiaramente la competitività del sistema dipende dalle riforme istituzionali, dipende dal cambiamento di mentalità, dal sistema delle infrastrutture telematiche, cioè gli investimenti che vanno fatti, le riforme sono tante, il cambiamento di mentalità, la formazione, eccetera, però noi abbiamo cercato in questo primo anno di dare il nostro contributo e speriamo di poterlo dare ancora in questa sede il prossimo anno. Grazie.